Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla. Torna l'appuntamento settimanale con le informazioni della zona della montagna, del bellunese in particolare, a Radio Cooperativa. Questa settimana ci occuperemo soprattutto di nuovo della questione dell'acqua e dello sfruttamento indiscriminato dei corsi d'acqua della provincia di Belluno, della zona delle Dolomiti e delle Prealpi. Ci occuperemo anche di mobilità, segnalando una serie di iniziative. E lo faremo anche in relazione a una petizione che è stata lanciata qualche settimana fa che invita il comune di Belluno a ripensare la mobilità, ma in generale la qualità urbana, per rilanciare anche gli aspetti economici del centro storico della città, in un'ottica che riguardi però anche la relazione con il resto del territorio e con tutto ciò che ha a che fare con la mobilità e con il ruolo del capoluogo, che è un attrattore di traffico nell'intera area della Val Belluna. Ma per cominciare ci appoggiamo agli amici del sito web www.bellunopiu.it per segnalarvi e farvi poi ascoltare le voci di un momento di partecipazione popolare che si è svolto in Agordino, in particolare nel comune di Taibon Agordino, del quale poi sentiremo anche il sindaco, la signora Loretta Ben. La questione, manco a dirlo, è di nuovo quella dello sfruttamento idroelettrico dei corsi d'acqua. In questo caso siamo nella valle di San Lucano, dove il 14 maggio c'è stata una vasta partecipazione di cittadini della zona dell'Agordino, appunto, e della zona di Taibon in particolare, che si sono presentati al sopralluogo previsto dalla conferenza dei servizi per verificare la proposta di realizzare una centrale idroelettrica, appunto, in Valle di San Lucano, richiesta di una società di Pavia. Qui naturalmente l'ennesimo progetto, uno dei tantissimi che incombono sul territorio bellunese, già cementificato storicamente, quasi inutile ricordarlo, scopi idroelettrici, di sfruttamento idroelettrico. La richiesta di una nuova centrale in Valle di San Lucano ha suscitato contrarietà e proteste da parte della popolazione. C'è stato, appunto, nel corso di questo sopralluogo un corteo spontaneo che ha percorso e visionato i luoghi bellissimi sotto le montagne, sotto l'Agnier, che hanno appunto richiamato l'attenzione di questa società che vorrebbe costruirci una centrale idroelettrica. Prima si è partiti dalla località Col di Pra, in prossimità della confluenza dei torrenti Tegnas e Bordin, dove appunto è prevista l'opera di presa che incanalerebbe l'acqua in una condotta forzata di circa 3,5 km fino alla centrale di produzione, che sarebbe costruita sempre secondo questa richiesta, questo progetto a supporto di questa richiesta di una ditta lombarda. La centrale sarebbe costruita nelle vicinanze della chiesetta di San Lucano. Il deflusso minimo vitale previsto è di 180 litri al secondo, quindi l'acqua del Tegnas, dopo l'opera di presa, scomparirebbe totalmente, si legge nel sito bellunopiu.it, nel substrato di ghiaia del letto del torrente, decretando la definitiva morte dell'ecosistema fluviale. In questo senso, la ditta avrebbe espresso la volontà di depotenziare l'opera a partire da una modifica del deflusso minimo, appunto, che verrebbe aumentato, ricalibrato, passando da 180 a 520 litri al secondo, senza però, sottolinea Bellunopiu.it, incontrare alcun parere favorevole da parte dei presenti al sopralluogo, i quali anzi hanno ribadito la propria determinazione a bloccare definitivamente questo progetto. Dello stesso parere, cioè per bloccare il progetto, è anche l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Loretta Ben, che poi sentiremo appunto nelle registrazioni messe in rete da bellunopiu.it e disponibili anche in YouTube. L'amministrazione comunale ha deciso di affiancare i propri cittadini in questa battaglia nella salvaguardia di una valle importantissima dal punto di vista turistico e naturalistico. Nella stessa valle di San Lucano, siamo in Angordino, lo ricordo, una valle che fa parte della rete Natura 2000 e che è inserita nelle zone SIC ZPS di importanza comunitaria, sono state presentate altre tre richieste per nuove concessioni, richieste che se venissero realizzate si sommerebbero alle tre già esistenti, portando a 7 il numero degli impianti in questa valle, che, sottolinea ancora il sito belluno+.it, oltretutto ricade nell'area cuore numero 3 delle Dolomiti Patrimonio UNESCO. Siamo veramente al paradosso. Più in generale, queste richieste di centrali idroelettriche ricadono in quel 10% di acqua rimasta libera di scorrere nei propri alvei, mentre il restante 90% è già incanalato in quella rete di oltre 200 km di tubature che ha reso il bacino idrico del Piave il più artificializzato di tutta l'Europa. Belluno Più però sottolinea che il vento sta cambiando e le comunità locali iniziano ad alzare la testa. I tanti cittadini e le tante cittadine che gli hanno manifestato, si sono presentate il 14 maggio, che era anche un giorno lavorativo, un martedì, di fronte ai proponenti dell'opera, a questa società, una delle tante che si mettono in campo per costruire centrali idroelettriche, di fronte ai proponenti dell'opera si sono presentati questi cittadini per ribadire che il bellunese non è più terra di conquista. Sono questi cittadini, scrive Belluno Più, la dimostrazione che la contrarietà all'ipersfruttamento idroelettrico è sempre più diffusa e condivisa. È un segnale che la politica bellunese dovrebbe incominciare a interpretare, sottolinea Belluno Più, ricordando che dopo la vicenda della Valle del Mis, il percorso di riscatto del territorio bellunese continua ora nella Valle di San Lucano. La Valle del Mis, come forse qualcuno ricorderà, fu oggetto a sua volta di una grande manifestazione per fermare un progetto idroelettrico della Valsabbia S.p.A., società presieduta dal noto ex politico Chicco Testa, e di Brescia, questa S.p.A. Il progetto in quel caso è stato fermato grazie a una vasta mobilitazione popolare e a una battaglia giudiziaria. Resta ancora però da sistemare il danno procurato all'ambiente naturale, perché i cantieri erano già partiti in Valle del Mis. In proposito vi propongo, sempre attingendo ai materiali messi in rete da belluno+.it, anche la conferenza stampa di Walter Bonan proprio all'indomani di quella vittoria per la salvaguardia della Valle del Mis. Ma innanzitutto cominciamo con questa breve registrazione del confronto fra i cittadini e gli esponenti della Armonia SRL di Pavia, che spiega appunto il suo progetto per la centrale idroelettrica e ascolta le controdeduzioni puntuali di chi invece spiega perché non si può fare una centrale idroelettrica nella Valle di San Lucano. Ecco dunque la registrazione che possiamo proporre grazie agli amici di belluno+.it, che naturalmente ringraziamo.
Sindaco, la posizione del comune e dei cittadini è ferrea, la centralina non si deve fare.
Sì, la posizione del comune e dell'amministrazione chiaramente è assolutamente contraria a questo impianto, alla domanda, ha fatto le dovute opposizioni e osservazioni e mi pare che lo vediate anche voi che è assurdo, è impossibile, è assolutamente contro natura mettersi a far centrare in questa valle. Thank you.
quello che c'è rimasto ci serve a noi per vivere, per quelli del paese, per il turismo e per tutto.
Beh, ci siamo ritrovati oggi a Pergon con tutta questa gente per fare il sopralluogo di questo nuovo impianto idroelettrico da parte di una società di Ivrea, che vogliono fare un'opera di presa sulla confluenza dei torrenti Tegnas e Burdina, attraversare metà valle con una condotta forzata e fare una centrale, una nuova centrale idroelettrica in prossimità della chiesa di San Lucano. Quindi oggi siamo venuti qui per manifestare la nostra contrarietà affinché questo progetto venga accantonato. Questa è una delle più belle valli dolomitiche perché a questi due colossi, il Monte Agnello e le Palle di San Lucano, che sono di una bellezza, di una rarità qui nelle nostre valli dolomitiche. E perciò dovrebbe essere sfruttata questa valle dal punto di vista sicuramente turistico e non sfruttata dal punto di vista economico facendo nuove centrali idroelettriche.
Siamo con Fabio del bacino di pesca numero 9 al termine del sopralluogo in Balsa Lucano sul fiume Tegnas, dove la ditta Armonia vuole costruire l'ennesima centralina per la produzione idroelettrica. Fabio, qual è l'impatto ambientale di un impianto di questo tipo?
Oggi, 14 maggio, giorno di San Vittore, siamo venuti numerosi appunto sul Tegnas per portare le nostre conoscenze come pescatori. Parlo quindi a nome del Mosca Club Valbelluna e del bacino di pesca numero 9 come consigliere. Noi pescatori siamo sui torrenti con un patrimonio di conoscenze da anni e possiamo capire e ben valutare gli impatti che questi progetti e queste opere possono avere su un habitat che si è costruito nei millenni, è un habitat tutelato da numerose normative e che è stato successivamente e negli anni analizzato fino a produrre una mole di conoscenze scientifiche in grado di dire ciò che noi pescatori nella nostra frequentazione in maniera forse un po' empirica sosteniamo da anni. Il deflusso minimo vitale, così come oggi viene calcolato e considerato nella regione Veneto, non è una grandezza tale da garantire la salvaguardia di questi ambienti e di questi habitat, né dal punto di vista geomorfologico, né dal punto di vista della vita bentonica e dei vertebrati. In particolare sono importanti anche per una questione di sicurezza civile le modificazioni che si vanno a creare dal punto di vista morfologico all'alveo dei torrenti per quanto riguarda la disposizione delle ghiaie e successivamente la copertura arborea e vegetale, per andare quindi su realtà di questo tipo a creare delle vere e proprie bombe ecologiche in grado di essere molto pericolose in successivi momenti di elevate precipitazioni. Inoltre le trasformazioni che noi inizialmente possiamo vedere in una diminuzione di acqua non sono tutte valutabili e misurabili come può essere l'effetto cumulativo sulla vita anche microbentonica del torrente, in grado quindi di far parte di una catena alimentare più grande e quindi garantire una biodiversità di una catena molto complessa. Come pescatori quindi non possiamo che essere contrari a questo tipo di opere e ricordare che una grandezza scarsamente misurabile ma fondamentale per la qualità di vita delle persone è anche la bellezza degli ambienti in cui viviamo.
Siamo io e la collega, io sono Valentinotti, la collega Brida, che sì. Era conto dello sportello unico del Mano Idrico. Praticamente noi siamo noi che seguiamo il procedimento in questa fase. Diciamo così.
Vi faccio un attimo un escurso di quelli che sono i dati principali del progetto che è entrato sul BUR. Vi dico già adesso che verrà probabilmente riprogettato e consegnato un progetto depotenziato rispetto a quello che è stato consegnato sul BUR. Nel progetto consegnato diciamo avevamo una portata di rispetto, quindi una portata d'acqua che veniva rilasciata all'opera di presa sul Tegnas di 180 litri al secondo.
È la prima volta che capita questa cosa, un po' di confusione fra questo progetto presentato e quello ipotetico?
Oggi assolutamente guardiamo solo esclusivamente quello che è stato pubblicato.
Parliamo di quello,
no, se no non si capisce.
Anche per capire un'ultima cosa, cioè la ditta può potenziare il progetto senza ripresentare domanda?
No,
parliamo di quello di oggi, poi in caso ripresenterà una nuova domanda e farà un progetto, come dire, migliore dal loro punto di vista, però sarà tutta un'altra cosa.
Infatti io avevo detto di accennare se voleva che c'era la possibilità di presentare un nuovo progetto di potenziato, però sì, ovviamente oggi siamo qui.
Cioè quello progetto... viene fatta domanda, pubblicata sul VUR, nuovo sopralluogo e così, oppure viene, come dire, cambiato in itinere?
E in quel caso lì bisognerà verificare se le varianti che la nuova progettazione va a introdurre sono varianti sostanziali, ritenute sostanziali oppure non sostanziali al progetto.
Se non parliamo adesso del progetto di potenziato, se avremo occasione di riparlarne oppure se andrà avanti d'ufficio, perché verranno modificati sostanzialmente i dati della richiesta e quindi, come dire, verrà cambiato in corso d'opera e noi non ci rivedremo più con il progetto.
Sarà l'ufficio che, come le ho appena detto, che valuterà se le varianti che sono state introdotte, nel senso di quanto previsto dal testo unico, sono sostanziali oppure non sostanziali. Nel caso in cui vengano ritenute non sostanziali, non viene rifatta sostanzialmente la procedura, quindi non viene fatta
non
una
viene
pubblicazione,
ripubblicato,
però ovviamente tutti gli step che ci sono, quindi le conferenze di servizi rimangono ovviamente inalterate, tutto rimane.
Ma avrete un'idea che se un cambio di portata di queste dimensioni sia da considerare una variante sostanziale oppure questa è una decisione opinabile?
Ripeto, bisogna, appunto, l'ufficio valuterà una volta che abbiamo il progetto in mano, non possiamo fare delle ipotesi così del tutto ipotetiche, cioè solo su una proposta presentata tra l'altro verbalmente e non su un'istanza.
Calcola del rilascio della portata minima, che prima era di 182 litri al secondo, forse aveva fatto anche un'osservazione la volta precedente, era stato calcolato in base alla letteratura, non era stato calcolato in base ad uno studio puntuale. Come mai adesso i 180 litri diventano 520 in base a che cosa? In base allo studio effettivo oppure sempre in base all'ampiezza del bacino ambrifero?
Lascio rispondere ovviamente il calcolo per normativa, diciamo, abbiamo i 180 litri al secondo, poi la scelta nostra è il fatto di rilasciare di più.
La valle, no? Che ha un fondo, un substrato ghiaioso di oltre 150 metri, no? Perciò vorrei sapere se questi 180 litri o questi 520 litri, no, riescono ad arrivare da Col di Pra a San Lucano. Cioè, vorrei avere uno studio preciso, cioè uno studio idraulico in questo senso, no? Non sapere solo la pieza del bacino ebrifero che mi dice a tot chilometri quadrati e da quello si parte per un rilascio minimo vitale. Allora, questo emendamento regionale del 3 maggio, l'altro ieri, diciamo, no? se viene tenuto conto che siamo appunto in un sito di alta valenza ambientale e paesaggistica e se questi nuovi impianti idroelettrici possono essere costruiti o non possono essere costruiti. Allora,
sì, bisogna vedere se la cosa ha valenza retroattiva oppure.
Ecco, se ha valenza retroattiva, siccome voi ancora siete partiti con i lavori, sarà comunque vostro carico a fare questa interpellanza in regione affinché questa legge non sia, sia retroattiva, perché
per farsi i suoi soldi, per prendere gli incentivi europei, che senza quelli la centralina non la farebbe, perché dal punto di vista economico sappiamo benissimo che non gli conviene farla. Se lo prendessi i soldi nostri, perché dopo alla fine i soldi li trova sulle nostre bollette ancora, quindi noi la paghiamo due volte, la paghiamo col territorio e la pagheremo sulla bolletta nostra.
È mai stato fatto? Perché poi quando si parla di queste cose qua, loro conti economici ne avranno anche fatti, no? Ma insomma, privati che vengono e ti portano via qualcosa per guadagno loro, punto e basta. Dovrebbe esserci anche a livello di studio un, un'analisi di quali sono i tornaconti per la zona, se c'è un ritorno, cioè potremmo investire sui turisti che verranno a vedere la splendida opera di Presa o no, perché questo alla fine è quello che interessa, cioè voi prendete cosa pubblica per interessi privati senza che ci sia un ritorno vero, ecco. Questa è la verità. Oltretutto si sta lavorando, anche poi lo chiederei ai signori dell'ARPA, c'è la direttiva, la 60, no? Che dice che bisognerebbe valutare anche qual è lo stato delle acque dal punto di vista. Questo è stato fatto o non è ancora stato fatto? Da quello che so io non è stato fatto, quindi stiamo anticipando molto probabilmente delle autorizzazioni su delle cose che non sono ancora chiare. Cosa faremo poi se salta fuori che l'acqua in quel punto lì è di stato elevato, quindi dove la direttiva 60 prevede che non ci possa essere un peggioramento delle acque? Se viene fuori questo, cosa succederà? Voi ve ne andrete, vi porterete via tutti, farete come in Valle del Mis, che sono passati 6 mesi e ancora non è stato disposto il ripristino delle zone che erano state abusivamente malmenate, malmesse dall'impresa. Queste sono le cose che la gente ha bisogno di sentire. E qui bisognerebbe anche cominciare, e la gente avrebbe bisogno di sapere che ci sono sì persone pagate per dare le autorizzazioni, ma è giusto che queste persone paghino se le autorizzazioni le danno che non sono giuste. Poi, che poi non è la regione, non è l'ente che dà, ci sono i funzionari all'interno di questo ente che danno, e chiedo alle persone che stiano attenti, che vedano anche al momento opportuno se le cose saltano, che saltino anche le teste, ma non con una promozione a miglior posto.
Siamo una piccola società, non c'è dietro nessuno, non siamo lo scudo di nessuno, ma siamo solo 4 soci, cioè non siamo una multinazionale, siamo una piccola società che ha chiesto 2 concessioni, la signora lo sa, in Veneto, e ha una richiesta in Emilia Romagna e basta. Noi siamo una piccola società, quindi quello che volevo dire a tutti, e che comunque ha già accennato lui, intanto che non è che dobbiamo fare come le multinazionali, che a tutti i costi, per ragioni economiche e finanziarie, dobbiamo per forza farla. Quindi non siamo certo qua, siamo qua intanto di persone ovviamente, quindi voglio dire, non siamo la multinazionale che viene qua, che espropria, non siamo proprio assolutamente persone di questo tipo. È inutile, non era possibile presentare il nuovo progetto di potenziato in questa sede, però visto che comunque iniziava una discussione che in questo momento penso che sia assolutamente superflua, perché in realtà di questo progetto noi sicuramente non porteremo avanti, ma se lo porteremo sarà un nuovo progetto di potenziato.
Ci sono le piccole società che arrivano, si fanno l'onere di fare un progetto, di venire qui e mostrare la faccia, poi quando hanno in mano le autorizzazioni si vendono l'autorizzazione alla grande società che poi arriva, no? Intanto questi si portano via senza piantare un chiodo magari 3, 4 milioni, 5 milioni, quello che è, insomma, in base a quello che è la produttività.
Abbiamo ascoltato, grazie alle registrazioni di belluno.it, alcune delle voci del confronto del 14 maggio scorso fra la società che chiede di costruire una centrale idroelettrica nella Valle di San Lucano, nel comune di Taibona Gordino, e chi invece si oppone, a cominciare dall'amministrazione comunale con il sindaco Loretta Ben e dagli esponenti del movimento Acqua Bene Comune. Avete sentito fra le altre voci quella di Lucia Ruffato, e anche naturalmente dai rappresentanti delle popolazioni preoccupate anche per l'impatto sull'economia turistica di questa favolosa zona delle Dolomiti, che potrebbe avere un ennesimo intervento di tipo idroelettrico, con conseguenti opere di captazione delle acque, irrigimentazione e quant'altro, che si sono viste purtroppo in modo selvaggio crescere nel corso degli anni e dei decenni nelle Dolomiti bellunesi. la versione video di questa registrazione dell'incontro del 14 maggio è disponibile nel canale YouTube di ebbell1più.it, che ringraziamo appunto per questi contributi, ai quali attingiamo ora per proseguire nella pagina di Voci dalle Dolomiti sulle frequenze in FM di Radio Cooperativa, ancora con la questione dell'acqua e dello sfruttamento idroelettrico. Abbiamo parlato di una battaglia che sta cominciando adesso per evitare che venga cementificata la Valle di San Lucano. Ora torniamo alla battaglia vinta l'autunno scorso in Valle del Mis. Prima però di ascoltare questa conferenza stampa di alcuni mesi fa, che riassume anche il quadro della situazione provinciale per quanto riguarda lo sfruttamento idroelettrico e la mobilitazione che ne consegue, facciamo una pausa musicale e naturalmente ricordandovi che questa è Radio Cooperativa, la trasmissione Voci dalle Dolomiti, si occupa in particolare della zona del Bellunese e dei temi riguardanti la montagna. Se volete segnalare appunto argomenti da trattare, potete utilizzare l'email radio@bellunopop.it, radio@bellunopop.it, oppure anche telefonare al numero 0437 18 35 735, 0437 18 35 735. Ricordo a chi volesse ascoltare la trasmissione in FM che le frequenze per quanto riguarda la zona in particolare di cui si occupa questa rubrica, cioè la Valbelluna e dintorni, sono i 98.750 e i 97.200 MHz, ma anche i 92.600. Radio Cooperativa è un'emittente non profit, chi ci lavora fa del volontariato e questa voce libera del Veneto vive grazie al contributo dei radioascoltatori che lo possono dare utilizzando anche un conto corrente postale che è il numero 120 823 01, 120 823 01, che è intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 129 Padova. Questo per dare una mano a Radio Cooperativa. Radio Cooperativa che trasmette in FM, come vi dicevo, e si ascolta in larga parte del Veneto e in parte del Friuli Venezia Giulia, ma è anche ascoltabile in streaming online al sito www.radiocooperativa.org. A questo punto dunque veniamo alla nostra pausa musicale, come sempre o quasi attingiamo a musica rilasciata con licenze libere di tipo Creative Commons, e in questo caso al database americano freemusicarchive.org, che è legato a una radio, un emittente in FM che si chiama WFMU di Jersey City, vicino a Manhattan, nel New Jersey però. E questa emittente mette a disposizione musica in particolare di artisti dell'underground americano. In questo caso siamo a Portland, nell'Oregon, con la musica di ispirazione balcanica, klezmer e dintorni, che viene proposta da un gruppo appunto di questa città, la Underscore Orchestra, che qui ci fa ascoltare la canzone Amaristi. Thank you. Portland, Oregon, la band americana The Underscore Orchestra, con la sua musica balcanica, però in questo caso la canzone è Amarisi ed è tratta dal www.freemusicarchive.org, il grande database disponibile online con musica rilasciata con licenze libere di tipo Creative Commons dagli autori, che spesso si possono anche ascoltare live negli studi della radio FM americana di Jersey City, la WFMU, che mette appunto a disposizione poi queste registrazioni in questo grande database del freemusicarchive.org, dove anche gli autori direttamente pubblicano le loro creazioni musicali. A proposito di licenze libere di tipo Creative Commons, vi ricordo che anche i podcast di Voci dalle Dolomiti sono disponibili nel sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org, nel mio sito, nel sito www.belluno.pop.it, sono disponibili e rilasciati naturalmente con licenze di tipo Creative Commons, e quindi li potete ascoltare, li potete anche utilizzare, ripubblicare a vostra volta e così via. Quindi torniamo a parlare di acqua e di sfruttamento idroelettrico delle montagne bellunesi. Abbiamo in apertura affrontato la questione del progetto di una centrale idroelettrica richiesto da una società lombarda in Valle di San Lucano, nel territorio di Taibona Gordino. Siamo nel cuore delle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, eppure ancora bisogna difendersi da queste iniziative. C'è già una mobilitazione, vi ho fatto ascoltare all'inizio della trasmissione la registrazione appunto di un confronto fra i cittadini e gli esponenti di questa società, che ha richiesto una concessione, una delle tante richieste di concessioni in un territorio, quello bellunese, che è già martoriato dalla cementificazione dei corsi d'acqua. Se volete, poi avete perso l'inizio di questa trasmissione in diretta, appunto potrete riascoltare tutto nel podcast. E ora ci spostiamo, come dicevo poco fa, in Valle del Mis, una battaglia vinta in extremis, a cantieri già aperti e operativi. La Corte di Cassazione ha dato ragione ai ricorrenti, fra gli altri le associazioni ambientaliste, c'erano fra gli altri il CAI e il WWF che avevano promosso questo ricorso, il Movimento Acqua Bene Comune Bellunese. Questa volta la battaglia è stata vinta grazie a una mobilitazione popolare molto forte e a un'iniziativa in sede giudiziaria. La sentenza della Cassazione è arrivata nel novembre del 2012, in quell'occasione si è tornati a manifestare in Valle del Mis, questa volta a manifestare la gioia per una battaglia vinta. Questa è la registrazione appunto di quella conferenza stampa. Sentirete fra le altre la voce di Walter Bonan al megafono. Appunto, siamo all'aperto, siamo lungo il torrente Mis, in lago del Mis, dove è stata evitata appunto una centrale che voleva costruire e aveva già cominciato a costruire. I cantieri erano aperti, poi furono sottoposti a sequestro, poi ci fu appunto la sentenza della Cassazione, cantieri della Valsabbia S.P.A. di Brescia. Ecco dunque la registrazione di quella conferenza stampa del 17 novembre 2012.
Grazie della vostra partecipazione, di essere qui tutti con noi. Io direi di iniziare un po' questa comunicazione, questa condivisione di questa importante giornata in modo un po' particolare e chiederei qualche minuto di silenzio per entrare in sintonia con il rumore bianco primordiale delle acque del Mis, e magari se nel nostro intimo, in questa breve pausa di silenzio, riusciamo a mescolare questo rumore bianco con i sospiri, i passi, i volti delle tantissime cittadine e cittadini che ci hanno accompagnato in questo cammino, e con un particolare riferimento e anche una particolare memoria a coloro che per diversi motivi non possono essere con noi in questo pomeriggio. Penso a Luca, a Tina, a Renzo, a Ricchi, non ultimi Virginio Rotelli, che ha voluto dedicare il Premio San Martino alla Valle del Miss, e a Roberto Preden, presidente delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, una persona che noi non conosciamo ma che sicuramente ha difeso il diritto all'ambiente, il diritto di queste comunità. Questo rumore se lo volevano negare, così come i volti e l'impegno di tante persone. Allora, quello che è accaduto in Valle del Miss noi riteniamo sia qualcosa di enorme, per i valori anche non detti, ambientali, sociali e direi anche etici che tutta questa vicenda comporta. Una vicenda che merita di essere da episodio singolo a divenire memoria di una comunità, per evitare che altre cose simili possano accadere. Questa vicenda ci ha insegnato alcune cose. Innanzitutto la necessità e la spinta a indignarci sempre di fronte alle ingiustizie e anche a essere intrepidi. Come si può ricercare la verità o accarezzare l'amore senza essere intrepidi, ci diceva Gandhi. Amare ciò che si sta facendo, amare questi luoghi con la riflessione che con il cuore e con la riflessione, per costruire comunità e fratellanza, e questo penso sia l'elemento di unione indelebile che questo passaggio, che queste iniziative, che queste mobilitazioni hanno rinforzato tra di noi. Resistere per cambiare sino in fondo, senza cedere mai. Gramsci diceva che arrivare insieme alla verità è azione rivoluzionaria. Insieme abbiamo stabilito una semplice verità, una verità che era già chiara e limpida già nel 2008, quando assieme al parco, in regione, al Ministero dell'Ambiente avevamo detto delle cose molto chiare e molto semplici, che questi interventi non si potevano fare, che questi interventi erano in contrasto con le norme del piano del parco, con la legge quadro sulle aree protette. E invece l'arroganza, la distrazione, la superficialità, la collusione di chi voleva fare profitti in questi luoghi, di chi doveva vigilare e non ha vigilato, di chi doveva controllare e non ha controllato, hanno determinato questo scempio e queste ferite a questa valle. Divieto assoluto di modificare il regime delle acque in un parco, dice l'articolo 11,3 della legge quadro sui parchi. Divieto di costruire nuove opere edilizie, eseguire opere di trasformazione del territorio all'interno di una zona di riserva generale orientata. Articolo 12 della 394. Le utilizzazioni produttive tradizionali compatibili con queste aree vanno identificate con le attività agro-silvopastorali, per cui resta ineludibilmente esclusa da tale attività un'attività imprenditoriale tesa alla produzione di energia elettrica. Queste cose erano scritte nella legge, erano scritte in modo semplice e in modo chiaro. Queste cose ha ribadito la Corte di Cassazione e sono state negate da tutti gli organismi che dovevano controllare finora. L'Avvocatura dello Stato, per conto del parco e dell'autorità di bacino, scrive nel suo ricorso contro di noi: la legge non pone un divieto assoluto di modificare il regime delle acque. L'attività di trasformazione dell'energia cinetica dell'acqua dei torrenti montani in energia elettrica può essere considerata come una utilizzazione produttiva tradizionale e può essere realizzata in una riserva generale orientata anche mediante una nuova costruzione. Esattamente il contrario di quello che oggi la Corte Costituzionale riconosce. E quindi con le nostre iniziative, con la nostra lotta, con la nostra mobilitazione possiamo anche dire che abbiamo ridato credibilità e coerenza, senso e ruolo al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, alle Dolomiti UNESCO, e abbiamo portato alla luce
e chiediamo di fare luce su meccanismi e responsabilità autorizzative della Regione Veneto, della Commissione, delle varie commissioni, del responsabile territoriale della Regione che di fronte a milioni di telespettatori a Report ha detto che non gli risultava che la Regione Veneto avesse autorizzato un intervento all'interno del Parco Nazionale. Abbiamo ridato anche credibilità alla legge quadro sui parchi, che stabilisce un principio fondamentale, che l'ambiente e la natura hanno un diritto in sé, indipendentemente al di fuori degli usi strumentali che possano essere attivati. Abbiamo ridato senso agli usi civici grazie al comitato di cittadini e di queste frazioni che si sono impegnati per la difesa di questi usi, di beni collettivi e comuni che vanno oltre la discrezionalità delle decisioni, delle istituzioni, degli enti locali. Quando la Val Sabbia ci ha chiesto un risarcimento ai firmatari del ricorso di 1.300.000 euro, 200.000 per le spese di progettazione, e lo ha motivato con questa motivazione testuale: lucro cessante, vale a dire che attraverso la nostra presa di posizione, attraverso le nostre iniziative, avevamo evitato che loro attivassero un'attività lucrosa su questi beni, e siamo orgogliosi di averlo fatto. Quando siamo stati convocati dalla Val Sabbia ci è stato detto: ma perché vi impegnate tanto per questa valle? In questa valle non c'è niente, in questa valle non c'è niente. Ecco, è esattamente questo niente che noi rivendichiamo, questa dimensione intima di valori rilevantissimi, di emozioni, di profumi, di sguardi, di paesaggi, di emozioni che le parole di Dino Buzzati così citava. Esistono da noi valli che non ho mai visto in nessun'altra parte, identiche ai paesaggi di certe vecchie stampe del romanticismo che a vederle si pensava, ma è tutto falso. Poi come questi no, ma è tutto falso, posti come questi non esistono, invece esistono, con la stessa solitudine, gli stessi inverosimili dirupi, mezzi nascosti dagli alberi e cespugli pencolanti sull'abisso e cascate di acqua, e sul sentiero un viandante piuttosto misterioso, meno splendide di certe valli trionfali dolomitiche, recinte di candide crode, però più enigmatiche, intime e segrete. La valle del Mis, per esempio, con le sue vallette laterali che si addentrano in un trico di monti selvaggi e senza gloria, dove sì e no passa un pazzo ogni 300 anni, non allegre se volete, alquanto arcigne forse e cupe, eppure commoventi, per le storie che raccontano, per l'aria d'altri secoli, per la solitudine paragonabile a quella dei deserti. Ecco, è esattamente questo niente che altri non riescono a vedere, che ci ha impegnato, ci ha mobilitato, ci ha fatto far crescere come comunità intransigente e ricca di futuro e ricca di prospettive anche per le altre comunità che sono chiamate adesso a prendere posizione di fronte all'attacco che avviene in tutte, in 100, oltre 100 corpi idrici della nostra provincia. È questo impegno semplice ma irrinunciabile che ci ha motivato, e rispetto a questo saremo altrettanto intransigenti nel prossimo futuro, sicuri che questa sarà soltanto un primo passaggio, una prima vittoria. Adesso noi chiediamo che questi luoghi che sono stati così feriti vengano riportati alla loro naturalità originaria, che chi ha commesso errori debba pagare per gli errori commessi e debba assumersi la responsabilità di questo squarcio. Chiediamo che la strada della Valle del Mis venga messa immediatamente ripristinata al transito per permettere ai cittadini di questa valle di fruire delle loro attività, di svolgere la loro vita nel pieno della sicurezza e della tranquillità, di poter essere protagonisti anche in futuro della difesa di una valle che rappresenterà un punto di riferimento per le lotte ambientali di questo territorio.
Intanto vorrei ringraziare tutti quelli, io sono il rappresentante di comitati degli usi civici, vorrei ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto, aiutato ad andare avanti in questa lotta che non speravamo più si concludesse in questa maniera. siamo contenti del risultato raggiunto, le nostre forze, noi abbiamo avuto un grande sostegno anche locale, sulle assemblee, le assemblee che abbiamo fatto sono sempre state molto gremite, l'argomento era interessante, interessava a tutti e quindi contenti e basta, grazie a tutti. Adesso speriamo solo che ci si attivi per il discorso strada, che al momento è la cosa più pressante. Voglio dire, erano previste delle penali per le chiusure temporanee per i lavori. Vorremmo che adesso il Comune si facesse immediatamente parte attiva per rivendicare un risarcimento anche del danno che stiamo patendo in questi giorni, cioè oltre il danno che ci sarebbe stato prima. Quindi soprattutto per la strada, poi il resto anche va messo a posto, ci vorrà del tempo, dovremo capire come bisognerà fare e quali saranno le motivazioni, cioè le iniziative che dovranno prendere per mettere a posto tutto il disastro che c'è stato. Insomma. Comunque grazie ancora a tutti quanti e una bella vittoria che proprio non ci si aspettava più.
Vorrei invitarvi tutti a riprenderci questo luogo piantando le piante che abbiamo portato, sono naturalmente piante autoctone che quindi conoscono bene la loro terra. E facciamo questa cosa tutti insieme in maniera colorata e direi felice, no? Oggi è una bella giornata.
Era la registrazione, grazie al sito www.bellunopiu.it che ringraziamo, della conferenza stampa svoltasi nel novembre scorso in Valle del Mis per festeggiare il successo in sede giudiziaria contro il cantiere già aperto per realizzare la centrale elettrica appunto nella Valle del Mis. Siamo non lontano da Belluno, in una valle particolarmente interessante dal punto di vista paesaggistico, una delle tante sulle quali appunto ci sono le mire di chi vuole accentuare ulteriormente il già pesantissimo sfruttamento idroelettrico della provincia di Belluno e delle sue montagne. Questa voce che avete sentito in particolare nel corso di questa registrazione era quella di Walter Bonan, esponente di primo piano del Movimento Acqua Bene Comune e oggi anche assessore all'ambiente nella nuova giunta comunale di Feltre. La registrazione video di questa e di altre manifestazioni riguardanti il tema dell'acqua è disponibile nel canale web di Belluno Più e anche nel loro sito www.bellunopiu.it. Con questo chiudiamo la pagina dedicata all'acqua e ci concediamo qui a Radio Cooperativa, a Voci dalle Dolomiti, un'altra pausa musicale. Io sono Zenone Sovilla, vi ricordo che se volete contattare questa rubrica, segnalare temi da trattare, il numero di telefono è lo 0437 1835 735, oppure c'è anche l'email che è radio@bellunopop.it. Una pausa musicale, abbiamo ascoltato prima di Underscore Orchestra, sempre con musica Creative Commons tratta dal sito web www.freemusicarchive.org ed ora continuiamo con questo tipo di musica messa a disposizione da questa emittente radiofonica americana. Abbiamo ascoltato The Underscore Orchestra da una registrazione live nello studio della emittente WFMU ed ora ascoltiamo un'altra registrazione avvenuta appunto negli studi della emittente americana. Questa volta la band si chiama Bird of Youth e la canzone che ho scelto per voi è When My Wings Hit the Shed.
Start throwing stones. sharp bits of sand that I pull from the pit where these cold days lay limp. You can live with these bones, turn them into a home.
When My Wings Hit the Shed dal www.freemusicarchive.org, questo grande database legato alla radio americana WFMU che appunto ha proposto in diretta il concerto da cui è tratta la canzone che avete ascoltato. Se volete, se siete curiosi, volete sentire altri brani di questa band, dei Bird of Youth, potete andare a www.freemusicarchive.org e troverete anche altri brani ascoltabili, scaricabili, tutto legalmente con licenze del tipo Creative Commons. Questa è Radio Cooperativa, la trasmissione Voci dalle Dolomiti per il primo appuntamento del mese di giugno, questo 4 giugno. La trasmissione va in onda settimanalmente il martedì alle 17.30 e dura un'ora e mezzo. Se volete contattarla potete utilizzare l'email radio@bellunopop.it. Se invece volete anche dare un contributo economico a Radio Cooperativa potete utilizzare il conto corrente postale 120 823 01, che è intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. Altre informazioni su questo e altro le trovate a www.radiocooperativa.org. Abbiamo dedicato larga parte di questa trasmissione alla questione dell'acqua e dello sfruttamento idroelettrico. Sarà una questione che sicuramente terrà banco nel corso dell'estate in relazione anche appunto alla nuova richiesta di una centrale idroelettrica da realizzarsi, in questo caso nella valle di San Lucano. C'è già una forte mobilitazione per contrastare questa iniziativa. Ci si augura naturalmente che tutto si fermi prima di cominciare a toccare il territorio, come invece avvenne in Valle del Mis, dove poi grazie a una sentenza della Corte di Cassazione il cantiere è stato fermato, ma era già aperto e operativo, e ora non si sa bene come si potrà intervenire, chi pagherà il necessario ripristino ambientale dei danni già provocati. Ne riparleremo sicuramente più avanti. Adesso apriamo un'altra pagina di un'altra questione cruciale, molto importante, delicatissima anche e soprattutto in aree di tipo montano che hanno degli equilibri spesso fragili dal punto di vista dei territori e dall'altro hanno anche la necessità di tutelarsi dal punto di vista paesaggistico e della qualità urbana e extraurbana rispetto all'attività turistica, che subisce sicuramente contraccolpi quando il territorio non viene rispettato, perché si va a svilire quella che è l'offerta di un'attività fra le principali, nel caso appunto della provincia di Belluno. In questo caso volevo segnalarvi l'iniziativa promossa dal gruppo Belluno Che Vive, che è un coordinamento che si occupa in particolare di mobilità. Ha lanciato una petizione recentemente, che è pubblicata nel sito www.change.org, una petizione rivolta al comune di Belluno che si intitola Per un rinascimento bellunese. E nuova mobilità dunque al centro di questa iniziativa per un rilancio economico e sociale della città. Sostanzialmente si cerca di far passare il messaggio e l'idea che interventi sulla qualità urbana, quindi moderazione o espulsione del traffico a motore dal centro storico di Belluno, in questo caso, non solo risponda alle esigenze di vivibilità per le persone, i pedoni, chi vive nel centro storico e chi ne fruisce come ospite, ma è anche un'opportunità per ripensare e rilanciare le attività economiche e soprattutto commerciali presenti nella città. La petizione dunque ha una premessa che dice che il capoluogo del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi può diventare il protagonista di un processo che, puntando alla moderazione del traffico privato, generi una crescita reale della qualità della vita e dunque delle condizioni per favorire il commercio e il turismo sostenibile in tutta la Val Belluna. La petizione in sé, il testo di Per un rinascimento bellunese, che chi vuole poi può anche sottoscrivere appunto nel sito www.change.org, può anche cercare Belluno Che Vive in Facebook. Il testo, dicevo, esordisce così: hanno suscitato stupore e dissenso le notizie di stampa sull'ipotesi che la giunta comunale di Belluno voglia trasformare in un parcheggio Piazza Duomo, già sciaguratamente riaperta al traffico nel 2006. Se così fosse, si tratterebbe di un'iniziativa in continuità con le politiche urbanistiche regressive della precedente amministrazione di centrodestra, uscita sconfitta dalle urne, probabilmente anche per l'incapacità di avviare un percorso di innovazione in un ambito strategico, si legge nella petizione. Assecondare l'idea che il centro di Belluno va vissuto in automobile rappresenta un segnale che mortifica le aspettative di molti cittadini e elettori che si attendono un cambio di passo dopo decenni di tentennamenti e di immobilismo dovuto forse alla resistenza di qualche minoranza. In questa prospettiva la vicenda di Piazza Duomo è emblematica e indica l'urgenza dell'elaborazione di una visione forte sul futuro della città e del suo ruolo nel contesto provinciale. Il tutto in una fase storica che presenta preoccupanti indicatori di una decadenza in larga parte riconducibile al ruolo di classi dirigenti che in passato probabilmente non sono state all'altezza della bellezza del territorio in cui operavano. Belluno, città alpina, capoluogo del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, non può eludere la sfida di un salto di qualità urbanistica, elemento essenziale della vivibilità, ma anche della capacità del sistema urbano di confrontarsi con la concorrenza esterna nel commercio e nel turismo. La petizione di Belluno che vive sottolinea poi che il capoluogo provinciale è naturalmente un attrattore di traffico e che con le sue scelte sulla mobilità può influenzare significativamente l'intera rete degli spostamenti nella macroarea della Val Belluna e dei suoi dintorni. Rinnovare il tessuto urbano significa innanzitutto porsi la questione della sua fruibilità per gli esseri umani. Nel caso di Belluno si potrà facilmente verificare invece che gli spazi sono occupati dalle automobili, ferme o in movimento. Si tratta di una condizione che degrada il centro sia dal punto di vista paesaggistico, compromettendone l'appeal dal punto di vista turistico, sia più banalmente in termini di inquinamento atmosferico e acustico. Anche il centro visitatori del Parco Nazionale, che potrebbe essere uno dei biglietti da visita della città, è soffocato da un parcheggio, quello di Piazza Piloni, che langue nello stato in cui si trovava già negli anni 60 del Novecento. Il tutto appare tanto più paradossale, continua la petizione, se si tiene conto di un aspetto che caratterizza Belluno, la presenza di un enorme parcheggio ai piedi del centro storico, al quale è collegato anche da un servizio di scale mobili. È mai possibile che anche in presenza di questa condizione per molti versi invidiabile gli amministratori comunali non abbiano avuto le visioni e il coraggio di costruire negli anni progressivamente un centro città libero dalle auto, fatto a misura di pedone, di ciclista, di bambino, di turista e di consumatore che si perde tra le vetrine dei negozi, le bancarelle e i menù dei ristoranti? Veramente la città che vogliono i nostri politici è questo enorme parcheggio diffuso tra ciottoli medievali e porte rinascimentali? Un centro che mortifica con le scelte urbanistiche le sue bellezze architettoniche e la natura straordinaria che lo circonda? I sottoscrittori di questa petizione, continua Belluno che vive, chiedono alla giunta comunale di cancellare ogni ipotesi di trasformazione di altri spazi di Piazza Duomo in parcheggi e contestualmente di avviare un serio confronto con la cittadinanza per ripensare l'assetto urbano della mobilità secondo premesse di innovazione, vivibilità e competitività economica e turistica. In questa prospettiva si suggerisce che gli amministratori bellunesi si confrontino con qualcuno dei loro numerosi colleghi italiani e stranieri che in questi anni hanno rinnovato e ravvivato le loro città mediante interventi di radicale trasformazione della mobilità, producendo anche un rilancio delle attività economiche nei centri storici. Infatti, uno degli effetti collaterali positivi derivanti dalla espulsione del traffico è che in città si liberano molti spazi dove non solo migliora il paesaggio urbano, ma si possono realizzare spazi utili alla convivialità, ad attività di rilevanza sociale e anche economica, vedi l'idea di centro commerciale naturale. Le pedonalizzazioni, affiancate dall'adeguamento del sistema di trasporto collettivo e della rete ciclo pedonale, favorendo anche forme di intermodalità, auto più bus, bici più bus, eccetera, nonché da una serie di iniziative di supporto per rivitalizzare e incrementare sensibilmente le attività in centro, ecco, le pedonalizzazioni supportate da queste iniziative sono la chiave per gettare le basi di un nuovo rinascimento urbano che richiede senz'altro visioni, coraggio e fatica da parte degli amministratori, delle categorie economiche e della cittadinanza. Ma l'alternativa a questa fatica è vivacchiare nell'aria sporca e nel rumore, assistendo all'attuale declino più o meno lento di una città bellissima soffocata dal traffico, nella quale nemmeno la sua piazza centrale oppure la cattedrale sono risparmiate da una presenza di automobili dovuta probabilmente più alla pigrizia mentale delle classi dirigenti che alla disponibilità dell'opinione pubblica a partecipare invece a un grande progetto che proietti Belluno nell'avanguardia delle città alpine, quelle che, mentre da noi si tergiversava, sono andate incontro al futuro. Questa è la petizione che potete trovare nel sito www.change.org se la volete sottoscrivere online, ed è disponibile anche una pagina web, basta cercare Belluno che vive e uscirà una pagina in Facebook. Questo coordinamento sulla mobilità sta mettendo in cantiere alcune serate, alcune iniziative per diffondere conoscenze e mettere a confronto appunto anche gli amministratori, i cittadini su queste tematiche per favorire un percorso appunto che possa condurre a qualche ripensamento e a qualche progetto da rendere concreto in tempi rapidi. Questa dunque è la petizione Belluno che vive per un rinascimento bellunese, con un approccio che parte in questo caso dalla questione della mobilità. ancora musica Creative Commons con il gruppo Emerald Park, sempre dal www.freemusicarchive.org. In questo caso la canzone si intitola For Tomorrow. E noi siamo quasi alla fine di questa trasmissione del 4 giugno con Radio Cooperativa, Voci dalle Dolomiti. Vi segnalo, fra le altre cose, una iniziativa in programma proprio oggi, questa sera, al Centro Giovani di Farra di Feltre. Alle 20.45 ci sarà l'ultima serata dedicata allo scambio di sementi antiche, promossa da Coltivare Condividendo, che segnala che ci sono ancora alcune varietà di fagioli, mais e fiori che si possono ottenere, diciamo, in affidamento per poterli coltivare. Altro appuntamento domenica 9 giugno, quindi questa domenica, a Prenna, ai magazzini Prensini, ci sarà la giornata di costruzione di un orto con anche sfalci e la condivisione di idee sull'agricoltura, sull'agricoltura pulita. Un altro appuntamento sarà a Valle di Seren, domenica 23 giugno, con la giornata di costruzione di un orto comune, ispirandosi agli scritti del teologo della teologia della liberazione, Leonardo Boff, che è discendente appunto di una famiglia che proveniva proprio dalla Valle di Seren del Grappa, vicino a Feltre. È prevista anche una escursione in zona con il riconoscimento di piante spontanee. Questo domenica 23 giugno, tutto il giorno, nella zona di Col dei Boff, per l'appunto, il toponimo che appunto deriva dalla famiglia di Leonardo Boff, il teologo della teologia della liberazione. Siamo a Valle di Seren, vicino a Feltre, comune di Seren del Grappa. Appuntamento con Coltivare Condividendo, in questo caso domenica 23 giugno, domenica 9, ripeto, a Pren, sempre vicino a Feltre, ai magazzini Prensili, giornata di costruzione di un orto comune. E invece questa sera alle 20.45 al Centro Giovani di Farra di Feltre l'appuntamento dedicato allo scambio di sementi antiche. Questo è quanto propone il gruppo Coltivare Condividendo, che ha anche un sito web che potete facilmente trovare scrivendo Coltivare Condividendo in un motore di ricerca. E in questo periodo, fra l'altro, il gruppo sta proponendo il progetto Orti a Vista, un progetto che nasce dal desiderio di condividere le conoscenze in ambito agricolo, seguendo modalità legate alla sostenibilità, alla biodiversità, alla salubrità, con il ripudio della chimica di sintesi in agricoltura. A Coltivare Condividendo piace l'idea che l'agricoltura sia luogo di reciprocità tra le persone e il vivente della natura. Piace l'idea che l'agricoltore torni a essere contadino e che l'agricoltura sia fonte di vita qualitativamente elevata. Perciò si è creata una rete di persone desiderose di aprire i propri orti alla curiosità e alle competenze altrui. L'obiettivo è che lo scambio di conoscenze tra persone diverse porti a una visione globale e etica del rapporto fra gli esseri umani e l'universo. Ecco dunque orti aperti, che vuol dire anche menti aperte, visitare, imparare, insegnare, custodire, condividere nella natura. Per il progetto Orti Aperti, dunque, e le sue varie iniziative, ci sono quelle che vi ho segnalato prima ed altre che potete verificare tenendovi aggiornati consultando appunto il blog, lo spazio web di Coltivare Condividendo. Siamo ormai quasi in chiusura, abbiamo parlato lungamente di questioni riguardanti la mobilità, a parte questa ultima digressione sull'agricoltura, qui a Voci dalle Dolomiti. A proposito di mobilità, voglio segnalarvi che sono in corso varie iniziative riguardanti la questione ferroviaria, che da decenni, ma veramente da decenni, è un punto dolente, non l'unico, ma un punto dolente per quanto riguarda la zona montana, la provincia di Belluno, con questi treni che sono sempre in difficoltà, un servizio di qualità molto bassa, materiale rotabile vecchio, molti ritardi, soppressioni, mai un miglioramento degno di questo nome, anche nei tempi di percorrenza tra la zona del Bellunese e Padova da un lato e Venezia dall'altro, che sono i due punti, diciamo, di approdo di ciò che resta, diciamo, delle corse del Bellunese. Ora c'è la regione che propone proporrà il suo orario cadenzato, che crea nuove difficoltà. In realtà c'è una mobilitazione animata anche da comitati di pendolari, ci sono stati vari incontri anche con gli amministratori locali bellunesi, l'ultimo si è svolto proprio la settimana scorsa, mercoledì scorso, per proporre un'alternativa a questo orario cadenzato, un altro tipo di approccio. Se volete saperne di più potete trovare anche in internet alcune possibilità di informazione. Vi segnalo fra l'altro il sito www.trainibelluno.it che potete consultare e nel quale trovate fra l'altro in questo periodo proprio un sondaggio rivolto agli utenti del treno nel Veneto, un sondaggio che sarà attivo fino al 30 giugno, quindi ancora quasi un mese, che vi chiede appunto come utilizzate le ferrovie e che cosa chiedereste a questo servizio, che come noto è competenza regionale, quindi finanziato dalla regione, però affidato a Trenitalia e come è altrettanto noto, almeno per quanto riguarda il bellunese, i problemi sono davvero molti. E si attende da decenni che cambi qualcosa. Io ricordo che forse oltre 20 anni fa, o più o meno 20 anni fa, fu annunciato in pompa magna un grande piano che avrebbe dovuto portare anche a Belluno, quantomeno nella Val Belluna, l'anello della metropolitana di superficie, quindi portare un servizio di trasporto collettivo efficiente, rapido, appetibile, veramente un'alternativa all'utilizzo del mezzo privato e quindi anche un'alternativa economica al continuo dover acquistare automobili per ogni membro di ogni famiglia, praticamente per ogni membro maggiorenne tendenzialmente, con tutto ciò che ne consegue anche in termini economici, di inquinamento, di qualità del territorio. Ecco, tutte queste cose sono rimaste semplicemente a volte degli annunci buttati là, non si sa bene in virtù di che cosa, ma la realtà quotidiana è un continuo peggioramento di questa offerta per quanto riguarda quella appunto della ferrovia. Ora ci si sta di nuovo mobilitando, si vedrà che cosa si potrà salvare, diciamo, per evitare un arretramento. Di certo mancano visioni, a quanto pare, e possibilità a breve termine che ci sia uno scatto, un salto proprio di qualità, anche se in realtà si è parlato spesso di altre iniziative che avrebbero invece rilanciato la presenza ferroviaria nella provincia di Belluno. Per esempio l'idea di ripristinare la ferrovia in Cadore collegandosi con il Sud Tirolo, la famosa Calalzo di Cadore, Dobbiaco passando per Cortina d'Ampezzo, Calalzo di Cadore oggi è il capolinea del treno che appunto arriva da Ponte nelle Alpi, quindi abbiamo la Padova-Belluno-Calalzo e la Venezia, Padova-Belluno-Ponte nelle Alpi-Calalzo, la Venezia-Ponte nelle Alpi-Calalzo. Da decenni si parla, anche con qualche progetto più o meno serio, di questa ferrovia che collegherebbe il Cadore all'Alto Adige e quindi alla rete della Valpusteria, alla rete poi alla linea del Brennero da un lato e dall'altro andando in Austria, però poi non se ne fa mai nulla. Alla stessa stregua il breve tratto da Feltre alla Valsugana avrebbe consentito di creare un'altra connessione importante con la piccola linea della Valsugana, che però dal punto di vista turistico poteva rivelarsi molto significativa, soprattutto collegata all'idea della Calalzo Dobbiaco, creando così la possibilità di un anello percorribile sulle Dolomiti in ferrovia. Sono temi che spesso tornano all'ordine del giorno in qualche incontro, in qualche convegno, però mancano anche dal punto di vista politico evidentemente le visioni, la capacità di fare sintesi, di aggregare energie attorno a tutto questo, e si gioca invece in difesa, come vi dicevo, in questo momento per proporre un'alternativa all'orario cadenzato elaborato dalla Regione Veneto, orario cadenzato che significa che i treni partono sempre a minuti fissi della stessa ora da una certa stazione, il che però può creare dei problemi nei casi di coincidenze e quant'altro, e quindi degli aggiustamenti che possono anche in alcune situazioni rendere in realtà il servizio meno fruibile, dunque anche meno appetibile. Nelle prossime settimane qui a Voci dalle Dolomiti riaffronteremo questa questione del trasporto ferroviario e vedremo di parlarne appunto con qualcuno degli esperti che fanno parte di questi comitati che stanno sollevando la questione. Noi nel frattempo siamo giunti quasi alla conclusione, voglio solo segnalarvi una piccola informazione riguardante la questione del futuro della provincia di Belluno, che è una provincia commissariata un paio d'anni fa quasi ormai, dopo la crisi di giunta, ci fu il commissariamento, poi ci fu un decreto del governo Monti che sospese il rinnovo dei consigli provinciali, non sono più state indette elezioni a livello provinciale da allora. Sulla base di questo decreto, sul quale peraltro fra qualche settimana si pronuncerà la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, nel frattempo a Belluno che si cerca di organizzarsi per ottenere uno strumento di autogoverno che sia anche in sintonia con quanto già previsto dallo Statuto del Veneto, che riconosce la specificità della zona montana del bellunese e prevede il trasferimento di numerose competenze proprio alla provincia, la provincia che al momento sostanzialmente non c'è come ente rappresentativo, è commissariata, esiste ovviamente ancora la struttura. Nel frattempo a Roma il governo Letta sta cominciando i ragionamenti e le manovre sulle province, tendenzialmente per cancellarle, come aveva fatto peraltro l'autunno scorso il governo Monti. In quell'occasione la provincia di Belluno e quella di Sondrio, le due interamente montane, erano state escluse dal piano di riordino e di accorpamento, quindi si prevedeva che dovevano sopravvivere. Ora a Belluno si sta cercando appunto di ottenere sia questa conferma della sopravvivenza della provincia ordinaria, sia l'indizione delle elezioni affinché l'ente torni ad essere democraticamente rappresentativo, sia però il suo rafforzamento in un'ottica di autogoverno e di autonomia, in modo da poter attuare in pieno innanzitutto quanto previsto dallo Statuto del Veneto e poi procedere in un ragionamento che riguardi appunto le scelte e le politiche adeguate al territorio montano. In questo ambito si discute a Roma di alcune proposte, come quella promossa dall'ex presidente della provincia autonoma di Trento, Lorenzo Dell'Ai, capogruppo alla Camera di Scelta Civica, che appunto chiede e propone una modifica costituzionale affinché le aree alpine come la provincia di Belluno abbiano una forma speciale di autonomia per consentire loro di autogovernarsi in modo più adeguato alle esigenze dei territori e in questo modo anche di contrastare il progressivo spopolamento delle terre alte, delle zone diciamo non di fondovalle di queste province alpine. Vedremo come procederà questo confronto. Nel frattempo il Movimento Bard Belluno Autonoma Regione Dolomiti ha annunciato che in mancanza di novità da parte governativa, e quindi se non si andrà a votare per il nuovo Consiglio Provinciale, sarà il Bard a farsi carico di una forma di consultazione autoconvocata, chiamerà i cittadini alle urne per eleggere naturalmente non il Consiglio Provinciale, ma un comitato delle autonomie delle valli bellunesi, una forma di rappresentanza che dovrebbe diventare un punto di confronto, di sintesi, anche un interlocutore appunto con il governo nazionale e con la giunta regionale per cercare di favorire rapidamente lo sblocco di questa situazione di deficit di rappresentanza democratica e dunque di autogoverno in provincia di Belluno. Alcune forze politiche a quanto pare hanno già dato la loro adesione a questa iniziativa delle elezioni diciamo autogestite per eleggere appunto un'entità, un organismo informale che possa in qualche modo entrare nel gioco dei confronti politici in questa fase delicata. L'auspicio però, ribadito in varie sedi da esponenti di questo movimento autonomistico e anche per esempio dal neodeputato del Partito Democratico Roger De Menech, sindaco di Ponte nelle Alpi. L'auspicio è che invece si sblocchi la possibilità di chiamare alle urne i cittadini bellunesi e di eleggere il Consiglio Provinciale. Roger De Menech in questo senso ha presentato anche recentemente una mozione in Parlamento. Fra l'altro sabato scorso, 3 giorni fa, c'era il Premier Letta a Trento nell'ambito del Festival dell'Economia e in quell'occasione una delegazione del Movimento Bard si è recata nel vicino capoluogo trentino proprio per cercare di manifestare queste visioni e queste esigenze urgenti al capo del governo.
Belluno Pop, voci dalle Dolomiti.
E si chiude qui Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Da parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto e appuntamento a martedì prossimo.